Radio Orizzonti in blu, la radio che ascolta me.
Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Ben ritrovati nella seconda parte di Orizzonti Magazine ed è con grande piacere che vi presento il nostro gradito ospite. Non è nuovo ai microfoni della radio, già è intervenuto nel mese di dicembre ed è il professor Federico Pecchenini. Professor Federico Pecchenini è storico dell'arte e del costume, docente di arte e territorio del Liceo Classico Legnani qui a Saronno. Grazie professore, grazie ancora di essere con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Ecco, e allora cosa facciamo? In questa nostra seconda parte di Orizzonti Magazine andiamo in uno spazio molto bello, in uno spazio che si trova a Milano e sono le Gallerie d'Italia. Le Gallerie d'Italia perché appunto in questo periodo ospita una mostra molto importante, diciamo anche che è una mostra che chiude un po' il discorso di Bergamo e Brescia, capitali della cultura del 2023. E siamo appunto chiamiamo Disturbare l'artista Moroni. L'artista Gian Battista, mi sembra, sì, era sì, Gian Gerolamo, sì, che appunto è ospite presso le gallerie. Sono tante le opere esposte, ci sono penso tra i 100 e i 110 opere, ovviamente non tutte dell'artista, perché ci sono appunto degli artisti che sono stati messi diciamo a confronto, però io mi fermo qui e lascio a lei la parola.
Grazie di nuovo appunto per questo invito. E sì, la mostra appunto su Giovan Battista Moroni delle Gallerie d'Italia è una mostra eccezionale che chiude queste manifestazioni che si sono succedute nel tempo proprio per l'occasione appunto di Bergamo e Brescia, capitali della cultura, e non solo la mostra appunto delle Gallerie d'Italia chiude un trittico di mostre su Moroni che era iniziato a Londra, poi a New York, che vede la sua conclusione più epica, se vogliamo, a Milano. I curatori, che sono Simone Facchinetti e Arturo Galanzino, si sono adoperati nel far venire a Milano delle opere eccezionali, non solo di Moroni stesso, ma anche tutti quegli artisti che possono essere degli utili confronti, dei maestri di Moroni, e quelle opere che possono anche servire per rappresentare al meglio l'ambito culturale, politico, sociale, economico della Bergamo e poi dell'Italia settentrionale nella quale Moroni si muove, con un occhio ovviamente sempre a Venezia, perché Bergamo è all'interno dell'enclave veneziano e quindi subito la mente va a Tiziano, a Tintoretto, a tutti i grandi innovatori del colore veneto e che riflettono la loro influenza su Moroni e sui suoi collaboratori e contemporanei.
Ecco, il titolo è Il ritratto del suo tempo. Perché? Perché ovviamente ci sono vari ritratti in mostra.
Moroni è un grandissimo ritrattista, anzi si può dire che la tipologia del ritratto fosse la prediletta del maestro, quella nella quale lui aveva modo di esprimere al meglio le proprie potenzialità. E una delle sezioni più importanti è proprio quella del ritratto al naturale, cogliere con delle accortezze che sono tipiche dell'ambito appunto veneziano, ecco, quelle che sono i palpiti naturali dei soggetti dei suoi ritratti. Alcuni di questi sono talmente famosi e talmente importanti da essere divenuti nel tempo delle vere e proprie icone, ecco.
Eh sì, effettivamente ce ne sono tanti che colpiscono, perché sembra proprio col gesto, con lo sguardo che hanno quasi un colloquio con la persona che li sta a guardare. Allora, ce ne sono due in particolare, uno è il Sarto e l'altro il Cavaliere in Rosa. Il Sarto so che rappresenta un periodo appunto dove la moda prediligeva il nero, mentre il Cavaliere Rosa è un altro aspetto che appunto allora lei adesso ci dirà.
Sì, appunto il ritratto ritratto del Sarto è forse, insieme al Cavaliere in Rosa, sono i due ritratti simbolo della produzione di Moroni, celebri proprio per la naturalezza, la pastosità del colore, e nel caso del Sarto anche per questo ritratto al naturale. Noi sembriamo essere al cospetto del Sarto all'interno della sua bottega mentre sta tagliando del tessuto nero. Ecco, un'intera sezione della mostra è proprio dedicata a questo colore straordinario, un colore che nel Cinquecento diventa sinonimo stesso di nobiltà e di ricchezza straordinarie. Perché? Perché nonostante il suo valore legato al momento di lutto, nel Cinquecento diventa invece un colore legato alla nobiltà più alta, alla ricchezza più assoluta. Il nero era un colore difficilissimo da ottenere, un nero stabile che non mutasse in marrone o che non degenerasse in altre tinte non così fosche, era complesso da ottenere. Venezia ci prova, Milano è una città che ottiene del buon nero, il nero di Genova diventa famoso, ma il nero è davvero una tinta che costa tantissimo, e proprio dal momento che diventa specchio di una preziosità materica eccezionale diventa anche il colore prediletto della nobiltà. Carlo V e Filippo II cominciano a indossare il nero frequentemente, e Carlo V anche perché era stato educato nelle Fiandre, lì c'era già il ricordo, insomma, di questo Ducato di Borgogna dove tutti si vestivano di nero, sempre con questo intento di estremo lusso, una corte appunto in bianco e nero, e il nero ben presto raggiunge tutti i paesi europei, anche Venezia, che non era strettamente sotto l'egida imperiale, ma non può fare a meno di soccombere ai dettami della moda. E il nero era difficilissimo da ottenere in pittura, e Moroni ce la fa benissimo.
Certo, certo. Allora ci interrompiamo per un po' di musica, poi andiamo a disturbare il Cavaliere in Rosa.
Non è strano che mentre tu mi parli io ti guardo come se in fondo non parlassi, perché quelli tra me e te sono concetti astratti come un fiore di Monet o un quadro di Kandinsky. Ti avrei presa solamente per tenerti più stretta, come Zeno sei coscienza l'ultima sigaretta. Sai, l'amore non ha orari, se poi parte non torna. Ora balliamo come sconosciuti in mezzo a una folla. Poi vorrei rivedere un tramonto, guardarti negli occhi, scavarti più a fondo perché non ti sento più. Sei la fine del mondo, ma anche l'inizio. Dentro ogni tuo silenzio sento l'urlo di Munch. Parole, tutta un'immaginazione. Dietro il silenzio ascolto l'eco del tuo nome che non riesco a pronunciare. Ed ho perso la strada di casa per ogni volta che ti sentivi sbagliata. Quante volte ho detto basta, ma non ci bastava. Adesso dentro di me annego come fossi l'Ofelia. Poi vorrei rivedere un tramonto, guardarti negli occhi, scavarti più a fondo perché non ti sento più. Sei la fine del mondo, ma anche l'inizio. Dentro ogni tuo silenzio sento l'urlo di Munch.
Silenzio, sento l'urlo di Munch.
professore, abbiamo lasciato la sezione del nero e adesso entriamo nella sala dedicata al colore e ovviamente abbiamo questo magnifico cavaliere in rosa.
Il cavaliere in rosa è l'altra star, possiamo dire, della mostra, insieme al sarto. E questo cavaliere è un giovane estremamente sicuro di sé e indossa quello che è un tipico, diciamo, insieme di elementi vestimentari che derivano proprio dalla moda spagnola e che derivano addirittura da una moda che ha a che fare molto col mondo delle armi, ecco, molto più indirizzata all'ambito della guerra, guerresco, e da lì infatti derivano poi anche gli indumenti che indossa, un giubbone, un farsetto, e tutto questo però è con una splendida tinta che è un rosa corallo, così come viene denominato.
Ecco, un rosa corallo che appunto era un po' inusuale, penso, per i cavalieri indossare questo colore. Probabilmente era stato fatto magari in funzione anche del committente di questo ritratto, può essere?
Allora, il committente si dice avesse un particolare motto legato al corallo, ecco, corallo che all'interno dell'acqua mantiene delle caratteristiche di morbidezza, è un colore diverso, invece all'esterno dell'acqua si indurisce e diventa appunto color rosso, questo rosso corallo. E il suo motto dovrebbe far, intendere un collegamento diretto con il colore. Ma in realtà questo rosso corallo, che può essere anche interpretato come un'altra tinta, l'incarnadino, ecco, che era famoso poi all'epoca, era un colore anche questo estremamente ricco, lussuoso, esuberante. Spesso lo vediamo nelle maniche, lo si vede in alcuni elementi, non è così comune vederlo per l'intera, diciamo, veste di colui che viene ritratto, ed è una delle caratteristiche più peculiari di questa splendida opera. Poi Moretto è veramente eccezionale nel rendere, ecco, i tratti del volto e anche i materiali diversi con i quali è realizzato l'abito, come per il nero, anche per questo rosso corallo, il raso, la seta, i tessuti appunto di seta, ma nelle diverse fatture, la lana, hanno dei riflessi completamente diversi, e questi sì, intravedono in maniera assolutamente perfetta in quella che è la pennellata carica di colore di Moroni.
Certo, quindi le sezioni di questa mostra sono 9. Ne abbiamo viste 2, la sezione dedicata appunto al nero, al colore, e poi c'è anche qualcosa che riguarda la parte religiosa.
Sì. Sono le pale, appunto, le pale d'altare. E nelle quali appunto Moroni continua a mostrare la capacità di rendere, ecco, il colore nella tradizione della scuola veneta, quindi questo colore corposo che viene dato con delle pennellate intense. Ma anche in questa sezione quello che risalta è la capacità di dare vita ai volti dei personaggi.
È naturale proprio, che come si diceva fanno entrare a contatto con il personaggio. Bene, professore, abbiamo ancora degli altri minuti a disposizione, quindi ancora lei la parola.
Beh, allora, un altro elemento che possiamo ricavare dall'indagine di questa collezione straordinaria di ritratti e di pale d'altare che vengono inanellate nelle sale della mostra è la predilezione anche per la luminosità così chiara, così splendente, che è tipica proprio di Moroni e dei suoi maestri. Infatti una delle prime sale straordinarie dedicate a Moretto, maestro appunto che indica la via, insomma, per gli epigoni e per coloro che vengono dopo. E di Moretto vi sono delle opere estremamente significative e i due curatori sono riusciti a dare una completezza di sguardo su un'intera epoca e su un intero territorio che è mirabile e fa di questa mostra un gioiello che ancora una volta Galleria d'Italia riescono, certo, a proporci.
Allora, diciamo che appunto questi artisti che sono messi appunto a confronto, ci sono loro contemporanei ovviamente, e l'artista sono Lorenzo Lotto, Gerolamo Savoldo, Moretto, come appunto ci ha accennato, e ci sono anche poi opere di Tiziano, Veronese e Tintoretto. E queste opere provengono da vari musei, oltretutto musei internazionali. E, mi pare che il ritratto in rosa venga addirittura il sarto dalla di Londra.
Sarto, vero?
Sì.
Una delle particolarità proprio del sarto è che nel momento in cui è stato un po' riscoperto, la sua fama ha raggiunto fu subito chiaro che ci si trovava di fronte ad un ritratto assolutamente eccezionale, fuori dalla consuetudine, con questa gestualità, lo sguardo, la capacità di creare una connessione con lo spettatore, che ne fanno sicuramente un grandissimo capolavoro, forse tra l'opera di Moroni la vetta più alta.
Certo, ecco, abbiamo visto appunto che Moroni ha fatto, diciamo, pure un'innovazione con questa attività di ritrattista, perché effettivamente li ha resi, non mi sto a ripetere, ma proprio come se fossero così a colloquio con noi. Non so con i minuti come siamo messi, però ne abbiamo ancora alcuni a disposizione. So che lei di cose ne ha tante da dire, ecco, e quindi ancora...
Sì, ci sono anche ritratti femminili in mostra, straordinari, non solo per la resa delle vesti, nella quale ovviamente Moroni eccelle, perché nel momento in cui bisogna fare un ritratto, colui che siede vuole che sia chiara l'importanza, la ricchezza del casato, la ricchezza proprio anche materiale, di come viene mostrato al mondo, un'immagine pubblica. E i ritratti femminili sono altrettanto affascinanti rispetto proprio a quelli maschili, e quindi è un dialogo straordinario.
Ecco, allora, diciamo, Gallerie d'Italia, questa mostra la si può vedere sino al 1° di aprile, ed è un percorso del pittore bergamasco che è ricostruito appunto con questa ampia panoramica di opere, come abbiamo detto Moroni, poi ci sono i contemporanei, ci sono molti artisti a confronto, e penso ci siano anche degli oggetti che ricordano un po' il periodo della artista. Vedo che adesso, ecco, il monitor sta diventando rosso, abbiamo però ancora un paio di minuti, chiediamo al regista, ecco, per terminare la trasmissione. Anzi, vogliamo anche ricordare ai radioascoltatori che domenica i musei sono aperti gratuitamente a tutti quanti.
Sì, le Gallerie d'Italia hanno da sempre un programma estremamente fitto e interessante di attività e di mostre, che negli anni hanno dato lustro, ecco, alla scena culturale milanese, da Canova e Thorvaldsen, il neoclassicismo, le mostre meravigliose su Hayez, sul romanticismo, e questa mostra su Moroni si inserisce in questo virtuosissimo percorso. Ci sono laboratori didattici, le visite guidate che vengono effettuate con grande dovizia di nozioni particolari, coinvolgenti, insomma è proprio un'esperienza da effettuare.
Speriamo di aver invogliato i nostri radioascoltatori ad andare a visitare questa bellissima mostra. Io ringrazio il professor Pecchenini, l'avremo ancora ospite ai nostri microfoni, perché come vedete, ecco, le cose, le mostre sono molto interessanti, e spiegate in un certo modo forse invogliano ancora di più la visita. Grazie, ringrazio Giancarlo alla regia, e alla prossima.
Grazie mille per la gentilezza, ed è sempre un piacere venire a presentare, insomma, una mostra e quello che di bello c'è nel territorio. Grazie davvero.
Grazie.